ogni singolo giorno, il podcast. Resistere è facile se sai come farlo. Benvenuti a Ogni Singolo Giorno, il podcast, episodio 150, Capitani Coraggiosi. Ora vi recito quella conosciuta come la preghiera della serenità. Dio, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso e la saggezza per conoscerne la differenza. Oggi parliamo di coraggio, che è una delle virtù dello stoicismo, ma anche una qualità che dobbiamo avere se vogliamo diventare la versione migliore di noi stessi. Cambiare non è facile. Per cambiare ci vuole coraggio. Prima di tutto, ovviamente, ci vuole realizzare che vogliamo cambiare qualcosa in noi, che vogliamo migliorare un aspetto, oppure rivoluzionare completamente la nostra vita. Ci vuole coraggio per mettersi alla prova, ci vuole coraggio per iniziare un percorso, ma soprattutto ci vuole coraggio per mettersi in discussione. Ci vuole il coraggio di prendere la responsabilità, di prendersi la responsabilità per ciò che abbiamo fatto nel passato, il coraggio di accettarlo, ma soprattutto ci vuole il coraggio per non guardare troppo al futuro, ma concentrarsi sul qui ed ora. La preghiera della serenità, quella che ho appena recitato, fondamentalmente racchiude gran parte del pensiero stoico, no? È quello che, secondo gli stoici, rappresenta il saggio, la saggezza, ovvero discernere, riconoscere quali sono le cose che possiamo controllare e le cose che non possiamo controllare. Quindi dobbiamo avere la serenità di accettare quelle che non possiamo controllare e il coraggio invece di cambiare quelle che possiamo. Noi ovviamente oggi ci concentriamo sulla seconda parte, cioè su quelle che noi possiamo cambiare. Io per quello che è il mio per quelle che sono le mie passioni, per quello che è il mio percorso di studi, per quello che è il mio lavoro, ovviamente mi concentro sempre sulla parte sul benessere psicofisico, diciamo così, ok? Io vengo, insomma, da un background di allenamento, mi piace la meditazione, l'esposizione al freddo. Per me questi sono i pilastri per mettere mano a se stessi. È un approccio, direi, bottom up, cioè dal basso verso l'alto, cambiare la mente partendo dal corpo. Ma andando per gradi, partiamo da una forma di coraggio molto, molto importante che ci vuole prima ancora di iniziare a mettere mano al proprio stile di vita. Per esempio, assumersi la responsabilità di essere felice, ok? O comunque di volere la serenità. Io lo devo volere, la serenità, la felicità per alcuni è qualcosa che devo guadagnarmi. Non posso aspettare alla finestra, no, che passi la serenità. La serenità non passa, non è un treno, o perlomeno lo è che passa, ma quel treno lo devo costruire io. Devo avere il coraggio di mettere mano alla mia vita e iniziare a pensare, a volere di essere sereno. Perché anche se per alcuni magari stanno ascoltando questo podcast sembra una cosa scontata, in realtà non lo è. Molte persone non sono serene perché fondamentalmente non lo vogliono. Vorrebbero, ma non lo vogliono. Veramente. Ci sono stati d'animo, ci sono rapporti, relazioni, ci sono azioni che vengono fatte che le sentiamo come non in nostro controllo, ma in realtà lo sono. Ma dobbiamo comunque prendere consapevolezza che possiamo possiamo alterarle, possiamo metterci mano e renderle migliori. Bisogna valorizzare quello che abbiamo qui e ora, quello che di solito funziona di più, tra virgolette, se proprio vogliamo parlare di quello che funziona e non funziona, anche se diciamo che è sbagliato, ma semplificando al massimo, se vogliamo cambiare noi stessi, concentriamoci su quello che abbiamo fatto di positivo finora. Mai concentrarsi, come ho detto un paio di episodi fa, mi sembra, mai concentrarsi o difficilmente concentrarsi sul negativo, su quello che vorrei cambiare, ma su quello che ho ottenuto finora, ok? Però per farlo io devo sempre partire da un obiettivo e questo obiettivo deve sempre essere, o comunque comprendere, il fatto di essere sereno. Io devo volere qualcosa per poterlo ottenere prima. Molte persone non sono serene barra felici perché non vogliono esserlo, perché non hanno un obiettivo, non danno un significato alla loro vita. Quante volte la vita delle persone cambia nel momento in cui hanno un obiettivo, sanno perché conoscono la ragione per cui sono al mondo. È un passaggio obbligatorio per raggiungere la serenità. Ma qui, per raggiungere un obiettivo, ovviamente devo potermi mettere in gioco e per mettersi in gioco ci vuole coraggio. Questo episodio si chiama Capitani Coraggiosi perché noi dobbiamo essere, come dice la poesia di Marianne Williamson, i capitani della nostra anima, no? E i padroni del nostro destino. Per essere capitani della nostra anima dobbiamo prendere il controllo e prendere il controllo vuol dire prendersi le responsabilità. Il leader, colui che conduce, è colui che si prende la responsabilità non solo delle proprie azioni, ma anche delle azioni delle persone che lo circondano. In questo caso non è che devo prendermi la responsabilità di chi mi circonda, ma comunque iniziare già a prendere la responsabilità di quello, a prendermi la responsabilità di quello che faccio, già un gran passo avanti. Verso la presa di coscienza che voglio cambiare, che voglio migliorare più che cambiare, mettiamo così, che voglio riscoprirmi, voglio dare al vero me stesso il massimo numero di risorse, ok? Investire in me, ma per farlo devo avere fiducia in me. Per avere fiducia in me, devo avere un obiettivo da perseguire. Nel momento in cui ho un obiettivo da perseguire, non ho più dubbi. Se è veramente quello che voglio, se è quasi in una forma di illuminazione, no? Non ho più dubbi e questa assenza di dubbi mi permette al mio organismo, al mio cervello, al mio corpo, a tutto quanto, di investire tutte le risorse possibili. È lì, in quell'esatto istante che io capisco ciò che voglio, che la mia vita assume un senso. E questo mi conduce alla seconda parte, che impegnati a fare sempre del tuo meglio per raggiungere gli obiettivi. Ok, per raggiungere un obiettivo io devo investire delle risorse in quell'obiettivo, tempo, energie, dare delle priorità a cose che accadono nella mia vita per poter appunto mettere l'obiettivo tra le prime priorità. Quindi questo significa che dovrò sacrificarne altre, capire quali sono le cose importanti nella mia vita e quali no. E questo è qualcosa che spesso non facciamo. E anche questo è importante, scrivere, avere un diario. Scrivere le proprie emozioni, scrivere le proprie sensazioni, perché ci capisce quello, ci fa capire ciò che è importante e ciò che non lo è. Se io capisco, riesco a comprendere quello che veramente importa e quanto è forte il mio obiettivo, quanto è forte il mio perché affinché, come dice Nietzsche, no, se è forte il perché, il come viene da solo, è facile, no? Perché la forza dell'obiettivo smuove tutte le mie risorse, ma io devo avere fede in questo obiettivo e devo prendermi la responsabilità delle scelte che faccio per raggiungere questo obiettivo e non devo né vergognarmi né avere nessun tipo di rimpianto. Noi ovviamente non siamo isole, non siamo soli, viviamo insieme ad altre persone. Ed è fondamentale che le persone che abbiamo intorno devono essere delle persone che comprendono chi siamo, capiscono chi siamo e appoggiano quello che facciamo, che condividono in parte o in tutto il nostro obiettivo e anche se non lo condividono, comunque che siano in grado di supportarci, così come abbiamo, tra virgolette, l'obbligo di fare nei confronti delle persone a cui teniamo. Possiamo non condividere la loro missione, tra virgolette, ma dobbiamo comunque dargli supporto, dobbiamo comunque incentivarle. A questo servono i rapporti umani. Un rapporto umano vero è fatto di scambio di energie, è fatto di scambio di opinioni, è fatto di aiuto, è fatto anche di scambio di opinioni. Magari per me c'è qualcosa in quell'obiettivo che secondo me non è corretto. Se io ho una teoria giusta e non sia semplicemente un lamentarmi e basta, io posso condividere questo dissenso, questa piccola cosa che mi viene in mente, che magari non condivido, non apprezzo, va benissimo, l'altra persona saprà sfruttarlo perché viene da una fonte vicina a lei, fa parte di quella che è no, cerchio della fiducia, come si dice. Quindi sono quelle critiche che devono essere costruttive, devono essere giustificate, non deve essere semplicemente una critica buttata là perché magari provo invidia, provo rancore o quant'altro, anche perché se provo questi sentimenti nei confronti di una persona, di certo quella non è una persona cara, non è una persona che mi sta vicino. Se voi sentite, provate dei sentimenti negativi nei confronti di chi vi sta vicino, fatevi un esame di coscienza perché probabilmente c'è qualcosa che non va in quel rapporto. Non è normale che ci siano queste emozioni negative. Le emozioni negative è giusto che ci siano, ma sono un campanello d'allarme per qualcosa che magari non va. E bisogna conoscere al più presto quello che non va affinché si possa, diciamo, porre rimedio, mettiamo così. L'altro punto che mi interessa in questo Capitani Coraggiosi, in questa virtù del coraggio, è reagire con forza d'animo quando ci capita qualcosa di negativo. Ora, nel capitare qualcosa di negativo, abbiamo vari modi di comportarci di fronte alla negatività. Il primo è, ovviamente, intanto dipende dalla natura della negatività. Se è una negatività, se è qualcosa che ci capita, che non possiamo controllare, allora, seguendo la preghiera della serenità, dobbiamo accettare quello che è successo, porre rimedio dove possiamo, controllare quello che possiamo, ovvero le nostre emozioni, il modo in cui reagiamo, sistemare quello che possiamo sistemare, quindi facciamo un damage control, come si dice in inglese, no? Limitiamo i danni e aspettiamo che torni il sole. Ma se se l'evento negativo che ci capita possiamo gestirlo, allora anche lì, no, un po' come un diagramma di flusso, ho due vie di pensiero. Uno, l'ho causato io? Sì, perché magari non l'ho causato direttamente, ma è la reazione. Magari questo evento negativo nasce da una persona a me vicina che mi tratta male, reagisce male, mi causa un problema. Perché magari poi mi rendo conto, prendendomi la responsabilità, quindi tornando al punto precedente, che quella persona non di punto in bianco non mi ha attaccato così dal nulla, ma ha reagito a qualcosa che ho fatto di cui non ne sono stato consapevole. E questo appunto può scatenare una reazione nel futuro e pensare, oh, quella persona no, mi detesta. È strano perché comunque è una persona a cui voglio bene. E so che quella persona vuole bene a me, allora perché lo sta facendo? Mi pongo questa domanda e sicuramente troverò la risposta in un atteggiamento che ho avuto sbagliato nei suoi confronti. L'altra cosa, appunto, andando avanti nel diagramma di flusso è non dipende da me, cioè non è una persona che mi attacca, non è qualcosa che ho scatenato io, che posso aver scatenato io. Allora devo trovare la forza d'animo andando avanti nella preghiera della serenità e avere il coraggio di cambiare le cose, quindi capire quello che non va, capire quello che è negativo, quello che è sbagliato, quello che non funziona in quella situazione e metterci mano e cambiarlo. Anche qui a volte non posso modificare fattori esterni, ma posso modificare il modo in cui io gestisco quella cosa, oppure ecco, appunto, magari non parlo di una reazione di un'altra persona, ma comunque a causare quell'evento è stato un mio atteggiamento sbagliato, un mio modo di fare sbagliato. Anche lì, come reagisco, come cambio, devo avere la forza d'animo e il coraggio di modificare il mio modo di agire. Non è facile, non è assolutamente, come dire, semplice. Tutte queste cose, in cui magari sono 15 minuti che parlo, sembrano facilissime, ma ci si impiega anni a fare tutto questo. Intanto a realizzare che possiamo migliorare, che possiamo diventare migliori, che possiamo rivelare ciò che siamo, che ancora siamo immaturi. Per quanto adulti ci possiamo sentire, Spesso maturità, uno dice, ah, a 30 anni, 40 anni, 50 anni sei una persona matura. Assolutamente no. Non è assiomatico, non è che uno diventa, non è che l'età anagrafica combacia con il grado di maturità. Esistono persone molto adulte, diciamo così, e molto poco mature. Esistono persone magari che sono già molto avanti con la conoscenza di se stesse, con il rapporto con gli altri, con l'ostocismo, diciamo così, hanno, e sono in una giovane età perché magari hanno fatto per motivi di, magari perché hanno avuto un'infanzia e un'adolescenza abbastanza intensa, sono stati costretti a venire a patti con se stessi. E questa è una cosa che magari all'inizio non aiuta perché vivere un'adolescenza travagliata spesso non aiuta, ma comunque può far guadagnare un grado di maturità avanzata anche, diciamo, in giovane età. Ma al di là di questo, quello che voglio dire è che ci vuole tempo, ci vuole forza, ci vuole coraggio. Tant'è vero che forza e coraggio spesso sono la stessa virtù per gli stoici. La forza che ci vuole nel cambiare, nell'accettare lo stesso è il coraggio. E sono appunto dei processi estremamente lenti. Si parte, come dico sempre, dal conoscere se stessi. Come? Mettendosi alla prova. Me l'avete sentito dire, ma forse centinaia di volte, ormai siamo all'episodio 150, probabilmente l'avrò detto almeno minimo una volta all'episodio, se non di più. Ma da dove si parte nel conoscere noi stessi? Al di là del mettersi alla prova, dell'allenamento fisico, eccetera, eccetera, ma semplicemente dallo scrivere, da avere un diario. È la cosa più semplice, la cosa più veloce. Io ho una figlia piccola di 10 anni e gli ho detto: scriviti un diario, comincia adesso, le emozioni più semplici, vieni a conoscenza di te stessa. Si scrive la sua paginetta che non deve essere per forza tutti i giorni, magari quando ho qualcosa da scrivere scrivo anch'io, non è che ogni giorno scrivo, perché sono dei giorni che passano così. Faccio cose, ma non ho nulla, come dire, nulla da dichiarare, come nella dogana, no? Quindi non deve essere una forzatura, ma quando sento il bisogno scrivo. E quello che scrivo a volte mi illumina, perché la scrittura va un po' da sola, è un po' un meccanismo automatizzato, è come se la mano stesse in connessione diretta con il cuore, con l'anima, senza passare per la coscienza. Nel momento in cui io leggo quello che ho scritto, mi rendo conto di aver più chiaro ciò che ho dentro di me. Per questo l'educazione alla scrittura, al tenere un diario, è importantissima anche dalla giovane età. Perché si inizia, prima si può iniziare a conoscere se stessi meglio, soprattutto se si è prima di quella che è la pubertà, no? Che addirittura si dice la sindrome adolescenziale, perché c'è quel periodo in cui non ci si conosce più, il corpo cambia, la mente cambia, i gusti cambiano, cambia tutto e ci si trova persi. È quello che dà poi inizio appunto a questa, tra virgolette, stato barra patologia che si chiama sindrome adolescenziale. Ma se si inizia prima a conoscere se stessi o anche durante, perché proprio magari si interrompe con il passato e si vuole conoscere se stessi perché ci si sente persi e può essere una reazione giusta, o magari guidare qualcuno che si trova in questo stato verso la conoscenza di se stessi con la scrittura, con il stare davanti a sé, no? La sera prima di dormire, più difficile la mattina per una persona giovane, la mattina non ha molto senso, poi è soggettiva come cosa, ma la sera prima di dormire, quando tutto è buio, tutto è silenzioso, ci si sente più raccolti, no? Le energie sono basse, la luce è tenue, quindi è un momento che ispira il raccogliersi, il fare una sorta di bilancio della giornata e scrivere, e lì quello aiuta tantissimo. Lo scrivere la mattina, le proprie, no, desideri per la giornata è più qualcosa che di solito fanno le persone che magari hanno degli obiettivi più chiari, che sono più, come dire, operative, mentre una persona più piccola d'età tenderà, no, ad avere un diario la sera. Ma ecco, tutto questo per dire che scrivete, trovatevi davanti voi stessi, meditate, dedicate 5, 10, 15 minuti al giorno alla meditazione, allo stare raccolti in voi, ad ascoltare i vostri pensieri, ad ascoltare le vostre emozioni senza giudicare né i pensieri né le emozioni, a cercare di mantenere la mente concentrata su qualcosa. E ogni volta che la mente vaga, perché magari avete altri pensieri, gentilmente riportatela dov'era. Questo prendere la mente e riportarla dove era È lì la vera forma di meditazione, di allenamento alla meditazione. Non è tanto quella di stare concentrato su qualcosa per ore e ore. Non è questo quello che rende la mente allenata. È il cercare di riportarla al centro dell'attenzione, al centro, al, diciamo, al focus principale dopo che si è distratta. E poi ovviamente viene l'allenamento fisico, il mettersi alla prova, il cercare di allenarsi tutti i giorni, lo sfidare se stessi, ma sfidare non intendo che ogni volta devo fare 1000 burpees, devo anche semplicemente sfidare la pigrizia, sfidare l'inedia, sfidare quelle sensazioni di malessere che mi dà il pensiero di andare in palestra e farmela piacere e cercare ad arrivare ad apprezzare quello che faccio. Questa è la sfida vera, non è la prestazione in sé, non è che ogni giorno devo fare un record di stacco, di squat, di corsa, di distanza, di passo, no, non è quella la sfida è farlo, all'inizio soprattutto è farlo e poi ovviamente una volta che si apprezza il percorso, che amo quello che faccio perché vedo i risultati, perché ormai non posso farne più a meno, allora lì magari aumento le sfide, ma tutto questo fare, tutto questo smuovere risorse porta alla conoscenza di me stesso. Se io conosco me stesso, avrò chiari i miei obiettivi. Se io avrò chiari i miei obiettivi, riuscirò a prendere il controllo della mia vita, ad esprimere il mio daimon, la mia essenza, a scoprire, a riscoprire me stesso e guidarmi verso il mio obiettivo. Che poi alla fine quello che conta è proprio questo. Quante cose ho in vita, ho fatto quello che volevo. Ho vissuto una vita piena, ho apprezzato quello che ho fatto, ma soprattutto mentre lo facevo, ero sereno, l'ho fatto con serenità, perché anche questo è importantissimo. Mai fare cose controvoglia. Se io mi pongo un obiettivo, ma questo obiettivo non ha più presa su di me, diventa più la spesa che l'impresa, come si dice, non va bene, non è quello l'obiettivo giusto. E con questo concludo il 150° episodio del podcast Ogni singolo giorno. Capitani coraggiosi. Vi ricordo che se volete supportarmi, se volete supportare il podcast e il lavoro che faccio, andate sul sito ognisingologiorno.it, leggete il mio blog, comprate le magliette, le patch, andate su Amazon, comprate i miei due libri, Ogni singolo giorno e La sfida nello specchio. Se lo avete fatto, recensiteli, anche lì mi aiutate, recensite il podcast. E ci sono dei calendari dei corsi, ci sono corsi Wim Hof, corsi a breve uscirà la certificazione per l'istruttore ogni singolo giorno insieme ad Alice De Stefani, che anche lei è un bellissimo podcast. Didi diventa chi sei. E seguitela sia su Spotify che sui social, sia lei che la sua pagina Didi diventa chi sei. E con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata.